Anselmo d'Aosta. Stavano ancora sigillando il sepolcro dove giaceva da pochi giorni Guglielmo il Conquistatore, fondatore dell'Inghilterra, incoronato re a Westminster 21 anni prima, ossia nel 1066, che già si udivano acclamazioni concitate inneggianti al successore. «Viva Guglielmo il Rosso!» Ma non tutti erano dello stesso parere. Certamente non lo era quel baronetto che con una smorfia di disprezzo stava mormorando: «Sì, viva, viva, così ne avrete del tempo per piangere e capirete a vostre spese cosa vuol dire avere per re un uomo che in Dio ci crede poco e che tratta gli uomini come pezze da piedi». Se ne accorsero presto, infatti, perché era difficile scampare alla sua esosità e tirannia. Era peggio di un roditore affamato che dice basta soltanto quando arriva all'osso. Ma si sa che tutti i tiranni hanno un punto debole, che è una paura matta della morte. E quando questa si presenta come possibilità immediata, aiuta anche i malvagi a fare un po' di esame di coscienza. Nel nostro caso, ad esempio, Guglielmo il Rosso si domandò se forse non si era sbagliato a considerarsi lui stesso arcivescovo di Canterbury, anche se da 5 anni, dalla morte cioè del vescovo Lanfranco, la sede era vacante e lui aveva spesso ripetuto e urlato, per rispondere alla pressione del popolo, «L'arcivescovo di Canterbury sono io». Non tanto perché era colto da mania religiosa, malandrino com'era, quanto perché, se nessuno occupava quella sede, lui ne intascava tutti i benefici. E così, sentendosi morire, decise di dare finalmente un successore a Lanfranco e fece chiamare il monaco Anselmo, che per anni aveva vissuto accanto al predetto. «Non l'avessi mai fatto», dirà per tutta la vita, dopo aver riacquistato la salute e con essa i vizi di prima. Aveva creduto infatti che Anselmo fosse un buon uomo incapace di piantargli grane, mentre quel monaco tutta virtù, nato ad Aosta, aveva un temperamento roccioso e solido come il cervino, rinforzato da un senso religioso così profondo che mai avrebbe posposto i diritti di Dio ai capricci del re. Era dunque inevitabile una lotta ai ferri corti, tanto più che il Rosso, se poco temeva Dio, era decisamente ostile a ogni ingerenza del Papa di Roma nella Chiesa inglese, mentre Anselmo, all'opposto, non avrebbe mai permesso che il re si attribuisse di diritto o di fatto prerogative che spettano al Papa. A distanza di tempo, sono passati poco meno di 900 anni, sembra ancora di assistere a un match sul ring, dove Anselmo, grazie all'unità inflessibile con Roma, alla prudenza e alla fermezza nelle sue posizioni, sostenute sempre con assoluta osservanza della carità, si aggiudica tutti i rounds. Limitiamoci a fare la cronaca del primo round. «Maestà, vi chiedo di poter andare a Roma a ricevere la conferma alla nomina e le insegne arcivescovili dal Papa Urbano II». «È un attentato alla corona d'Inghilterra», grida Guglielmo il Rosso. «Cosa c'entra il Papa? E come puoi essere fedele al tuo re se obbedisci alla Santa Sede?» «Io penso che sia possibile», risponde dolcemente Anselmo. «Comunque possiamo sentire il parere dell'assemblea dei vescovi e dei nobili. Se essi la pensano diversamente, sono disposto a lasciare per sempre l'Inghilterra». Assemblea di Rockingham, anno 1094. I vescovi hanno paura del re e non si pronunciano, ma si alzano i baroni del regno a dire chiaramente: «Anselmo è il nostro arcivescovo, maestà, e tocca a lui, in unione col Papa, governare la Chiesa qui da noi». Il re, Rosso di nome e di rabbia, si ritira lanciando fulmini. Il popolo aspetta fuori quei vescovi un po' troppo prudenti e quando li vede uscire scandisce a ripetizione: «Traditori, traditori!». Ma era soltanto l'inizio. 6 anni durò questo match, finché Guglielmo lasciò il regno e la vita ucciso in un incidente di caccia, senza aver avuto tempo di sistemare un pochino l'anima prima di presentarsi a Dio. E Anselmo Anselmo pianse. «Preferirei essere morto io», disse, «piuttosto di venire a sapere che il mio re è morto senza penitenza». Bisogna crederci, perché i santi sono fatti così. Hanno un intuito per certe cose che gli altri generalmente non hanno, ed è per questo che ci sembrano strane o esagerate certe loro affermazioni. Anselmo, ad esempio, intuiva l'enormità del peccato e diceva spesso: «Sarei più contento di andare all'inferno senza peccato che in paradiso con un peccato». Assurdo, è evidente, ma non tanto. Forse provava ancora un senso d'orrore per una parentesi torbida della sua adolescenza. Aveva chiesto a 15 anni di entrare in monastero, ma suo padre, signore della Valle d'Aosta, gli oppose un secco rifiuto. Proprio allora venne a morire sua madre Ermengarda, e Anselmo, che voleva vivere intensamente la sua vita, più che lasciarsi trascinare, si buttò a rompicollo in tutte le esperienze più rovinose della giovinezza. Ormai nessuno avrebbe scommesso un soldo su un suo futuro rinsavimento. «È bruciato», dicevano. «Che disgrazia per suo padre», mormoravano. Ma Gandolfo non era il tipo da sopportare il disonore, e poiché a parole non si intendevano più per un odio sordo che li divideva, cominciò a usare la maniera forte. Una sera Anselmo fu accolto sulla soglia di casa da due manrovesci così robusti che lo fecero rimanere intontito per qualche attimo, finché, livido di rabbia e di odio, a denti stretti, riuscì a dire lentamente, cupamente: «Me la pagherai». Fece male, naturalmente, a sfidarlo così, anche perché rischiò di restarci secco sotto la valanga di ingiurie e di botte che il nobile signore d'Aosta gli rovesciò addosso. Ne ebbe per qualche giorno di letto, e mentre la neve fioccava leggera su tutta la valle, Anselmo prese una decisione. «Addio, Aosta. Addio, Sant'Orso. Addio, Monte Bianco ancora inviolato. Addio, Anselmo, futuro signore della valle. Anselmo è morto, per tutti». E aveva detto giusto, senza saperlo. Fuggì di notte come un ladro, per non dover salutare suo padre. Arrivò in Borgogna e poi in Normandia, dove trovò un vero amico nel monaco Lanfranco. Ma neanche questi avrebbe immaginato, quando ne seppe la storia, che quel disgraziato di Anselmo d'Aosta sarebbe presto diventato Anselmo di Canterbury.